Allora iniziamo subito il dibattito. Il dibattito di oggi abbiamo pensato di farlo iniziare con quello che è stata una delle lotte più discusse, più grandi, più estese e più forti anche in questa città, così come nel resto del mondo. La battaglia, ovviamente parliamo degli studenti. Abbiamo invitato Sapienza for Palestine, che è stata protagonista, insomma, delle azioni che sono tra l'altro uscite anche a livello, diciamo, mainstream, sono riusciti a bucare un po' la narrazione che sempre ci vede in difficoltà, chiaramente nei canali maggiori si tende a preferire un altro tipo di racconto di quello che sta succedendo, però grazie all'attivazione gli studenti sono riusciti a portare un esempio forte, per cui addirittura abbiamo visto primi ministri sentire il bisogno di prendere parola per condannare. A noi ci fa solo che piacere che si riesca a bucare questa narrazione e che si riesca a farlo diventare un tema sentito, e che quindi persino un primo ministro si debba sentire in dovere di attaccare. Vuol dire che qualcosa si è smosso, qualcosa si è riuscito a fare. E quindi abbiamo detto è stata una delle forme più visibili, più forti, le tende all'interno dell'università. Solo qua a Roma ne abbiamo avute due e ce ne abbiamo avute tante in tutta Italia, così come tante in tutto il mondo. È stata un po' una delle forme di lotta che ha collegato tutto quanto il globo, veramente, dagli Stati Uniti fino all'Asia, passando per l'Europa, passando un po' per tutte le geografie, per tutte le latitudini. E quindi non rubo altro tempo e lascio la parola a Sapienza for Palestine per raccontarci un po' quella che è stata la loro forma di boicottaggio e la loro lotta contro, diciamo, la collaborazione e la collusione delle università italiane con quelle israeliane e con una politica genocida.
Grazie mille, io sono Matteo, studio alla Sapienza. Sì, noi all'interno dell'università ci siamo resi conto della necessità di interrompere un po' quegli accordi che la Sapienza aveva già da tanti, cioè ha e già da tanti anni aveva nei confronti di aziende come la Leonardo, che appunto fa parte di tutto il processo bellico. E ha degli stage ad ingegneria in cui studia apertamente la costruzione di armi per poi fornire brevetti appunto alla Leonardo stessa. Scusate. Quindi diciamo che c'è stato già dall'anno scorso, quando ci siamo resi conto che sia la Leonardo ma anche altre aziende private guadagnavano e portavano avanti il loro lavoro all'interno del mondo universitario, si è sentito un po' la necessità di mobilitarsi. Ciò è iniziato l'anno scorso con la mobilitazione contro l'ENI ed è aumentata poi quest'anno contro gli accordi che ha l'Università Sapienza sia con le università israeliane direttamente sia appunto con queste stesse aziende. Abbiamo utilizzato come forma di lotta quella delle tendate un po' per rendere visibile il problema all'ambiente studentesco, e abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile sia gli studenti che i professori all'interno di questo processo. E attualmente si sta provando a combattere questi accordi sia da un punto di vista di manifestazioni, di iniziative, eccetera, ma anche da un punto di vista più formale. Quindi per esempio già da adesso ci sono state due assemblee di facoltà pubbliche in cui il tema principale era appunto il boicottaggio accademico e l'interruzione degli accordi. Nonostante questo, noi abbiamo riscontrato un'enorme difficoltà a portare avanti questi temi, dovute un po' dalla questione dell'utilità, secondo i professori, di questi accordi, un po' proprio dalla rettrice stessa, che ha eliminato da ogni senato accademico come punto la questione degli accordi. Anzi, ci ha anche tacciato come criminali, violenti, e ha cercato in tutti i modi di fermare la protesta facendola passare in maniera negativa anche a livello mediatico, denunciando anche migliaia di euro di danni e un sacco di altre questioni. E quindi c'è stata un'enorme difficoltà sotto questo punto di vista per riuscire a continuare appunto questa protesta, e che ha portato anche un grande sfinimento da parte di chi la stava portando avanti. E attualmente la situazione in università non è cambiata troppo a livello istituzionale, ma siamo riusciti a creare comunque una rete nazionale, il che penso per noi sia stato comunque un grande traguardo, e si è cercato di creare anche una rete più a livello internazionale, in cui riuscire a comunicare con le altre università anche dal resto del mondo. E a livello nazionale comunque le intifade hanno raggiunto degli obiettivi in varie città, si è riusciti a raggiungere se non l'interruzione, almeno un controllo da parte del comitato etico di questi accordi, e una rivalutazione di tutti i rapporti con le università israeliane. Attualmente penso che a livello almeno romano di Sapienza cercheremo di muoverci continuando con questa linea e ampliando anche ulteriormente nella lotta, implementando anche ulteriormente in questo percorso la lotta contro Eni, in quanto è una delle aziende con maggiori accordi con la Sapienza, soprattutto nell'ambito della facoltà di geologia. E penso che il nostro obiettivo sarebbe appunto cercare di diminuirli, o almeno farli cessare del tutto, almeno diminuirli anche in quest'ambito. E speriamo che l'università riesca. Oh, scusate. E speriamo di riuscire a far passare questo tema anche sulla questione energetica in una misura maggiore nell'ambito universitario, anche perché fuori dai gruppi che stanno portando avanti queste mobilitazioni per ora il coinvolgimento non è eccessivamente alto. E però sì, a livello, mi sto inceppando.
Vabbè, allora guarda, vorrei dire anche io un paio di parole su questo, perché intanto l'università, oltre a essere da sempre un luogo, diciamo, fondamentale per quelle che sono le lotte politiche in questa città, così come appunto anche al di fuori, rappresenta anche un luogo strategico dal punto di vista geopolitico. Sicuramente il luogo dove si sviluppano programmi di collaborazione scientifica destinata allo sviluppo di tecnologie molto spesso militari, altre volte non direttamente militari, ma travestite attraverso il dual use, travestite come civili e poi invece effettivamente militari. In questo la Leonardo rappresenta effettivamente veramente un leader. E poi l'altra cosa che mi interessava dire è quanto l'azione degli studenti sia stata sia coraggiosa, perché comunque diciamo che si mette anche un pochino in gioco la propria carriera universitaria. Io pure sono, diciamo, uno studente, pure io faccio un dottorato, pure io ho provato un pochino a attivare il discorso, e ovviamente è un discorso che si fa anche pagandolo un poco sulla propria pelle, perché chiaramente il corpo docente, i rettori non appoggiano questo tipo di atteggiamento, e anche quelli più avanzati che magari, diciamo, sostengono idealmente la causa palestinese e sono contrari a quello che sta avvenendo oggi, però mantengono sempre una posizione di forte, diciamo, come astensionismo, come se l'università dovesse essere e rimanere un luogo neutro. Intanto l'università non può essere un luogo neutro quando vengono sviluppate politiche, tecnologie al proprio interno. E poi bisogna spiegare che significa un luogo neutro, se è mai possibile essere neutri, avere un luogo neutro che non abbia una presa di posizione. Io penso sinceramente che invece la presa di posizione debba esserci, soprattutto in questi luoghi dove si fa sapere, dove ci deve essere dibattito. A me è capitato in Sapienza di dire la parola genocidio e di essere quasi cacciato da un'aula durante un convegno. E tra l'altro in quell'aula c'era una professoressa israeliana, per cui io che dico genocidio vengo tacciato di essere estremista, però la professoressa israeliana che inizia a urlare invece no, non sembra disturbare la quiete pubblica. Allora anche qua si fa una selezione di quali sono i discorsi accettabili, quali no, si crea un ordine del discorso, si tende a escludere. E invece l'azione coraggiosa degli studenti ha ribaltato questa logica, questi meccanismi che con troppa facilità passavano, e si è riusciti a far ritrovare anche un po' la quadra del discorso, per cui anche qualche professore ha provato ad esporsi. Insomma, avete attorno a questo centro di azione degli studenti si è creato un'opinione controculturale rispetto a quello che è di fatto la cultura che viene proposta all'interno delle aule. E volevo chiederti se ci sono in programma adesso, fra poco, a settembre, immagino ad agosto, chiaramente le tende sono state smobilitate, e volevo sapere se in queste riunioni che avete fatto c'è anche in programma qualcosa per settembre, quali sono un po' le idee.
Allora, per il momento qualcosa di definito in programma non c'è ancora, ci stiamo iniziando a riorganizzare, in quanto comunque muoversi all'interno dell'ambiente universitario in piena estate non funziona molto, per il semplice fatto che la gente in quel periodo non ci sta. Quindi adesso nei prossimi giorni, nelle prossime settimane inizieremo a fare le prime assemblee, inizieremo un po' a riorganizzarci. E per ora l'unica data che è ancora abbastanza in forse è quella annunciata da Torino per un corteo nazionale per la Palestina, e loro hanno annunciato la data il 20 ottobre, ma è ancora da confermare.
Benissimo che riprenda subito, diciamo, perché ce n'è grande bisogno. Non so se volevi aggiungere qualcos'altro, se no passerei la parola al secondo ospite. Allora manteniamo il focus sempre, diciamo, attorno a quello che è le realtà studentesche e italiane e non solo. Giusto, Laila. E quindi ci spostiamo con i giovani palestinesi in Italia, a Milano e non solo. E quindi prego.
Ciao a tutti e a tutti, appunto grazie innanzitutto per avermi invitata. Io mi chiamo Leila, faccio parte dei giovani palestinesi d'Italia e, come potete capire dall'accento, vengo da Milano, dove mi pare di capire che l'unica cosa bella sia il treno per Roma, questo mi hanno detto. E in particolare oggi mi faceva piacere parlare della situazione che stiamo vivendo soprattutto negli ultimi giorni in Palestina, per cercarla di contestualizzare, legare al contesto palestinese che vive ormai da 76 e più anni, in realtà, se riusciamo a inquadrare il progetto coloniale di insediamento israeliano anche all'interno di un progetto coloniale più ampio che rivede anche l'ingerenza del colonialismo inglese all'interno delle terre palestinesi, non solo. Ma prima di entrare un po' più nel dettaglio, per me, come persona dell'esilio palestinese in Italia, è importante ribadire che mentre noi siamo qua, ci lamentiamo del caldo, della difficoltà, della fine dell'estate, da quasi un anno la nostra popolazione vive una quotidianità sotto le bombe, nella striscia di Gaza, ma non solo, anche in Cisgiordania, dove comunque in questi 10 mesi dal 7 ottobre dell'anno scorso più di 700 persone in Cisgiordania sono state ammazzate per mano dell'occupazione. Che cosa sta succedendo oggi in West Bank, in particolare a Jenin, Tubas e Tulkarem? L'esercito israeliano, per capire bene il contesto di queste città bisogna provare a fare un attimo un passo indietro e cercare di capire che cosa è successo nel 2002 in queste città, in particolare a Jenin. Quindi Jenin è un posto che è stato raso al suolo dal colonialismo sionista nel 2002 e oggi rivive un'esperienza di trauma reiterato a causa della violenza dell'occupazione militare. La vita in Cisgiordania, come la vita nella striscia di Gaza, ma in realtà anche la vita dei palestinesi che in maniera sbagliata vengono chiamati arabi israeliani dentro i territori, quelli che noi definiamo i territori del 48 della Palestina storica, è una vita che viene perennemente e dal punto di vista quotidiano disciplinata da un sistema coloniale. Questo vuol dire che ogni scelta, anche la più semplice, la più facile, che vuol dire anche quella di poter scegliere di andare a comprare qualcosa in un supermercato, scegliere di poter viaggiare, scegliere di poter fare una vita tra virgolette normale, se così si può definire, è sottoposta alle regole ferree del colonialismo. E questa non è una cosa che per i palestinesi è una novità, nel senso che le nostre vite sono disciplinate dal colonialismo da che ne abbiamo memoria. La mia presenza qua in questo paese è frutto di una violenza coloniale e c'è da tenere soprattutto questo in considerazione quando si parla di Palestina, che le soggettività palestinesi che si trovano anche nell'esilio e nella diaspora vivono una negoziazione costante tra l'essere lontani da una patria che è stata negata e vivere in un contesto spesso difficoltoso come quello dell'Occidente, dove se le cose va bene si viene reputati delle vittime, se le cose va male si viene reputati dei terroristi. E quindi questo è un po' il contesto che sta vivendo oggi la Cisgiordania, dove da ieri ancora le cifre sono in aggiornamento, ma più di una decina di palestinesi sono stati ammazzati, tra cui anche il leader delle brigate di resistenza di Tulkarem, Abu Shuja, è stato ammazzato ieri. Abu Shuja, che era stato perseguitato dal colonialismo sionista negli ultimi anni, ma non solo, perseguitato anche dalla mano complice dell'autorità nazionale palestinese, che ha provato più volte ad arrestarlo, anche cercando di entrare nell'ospedale dove doveva essere curato e poi respinto dal personale medico dell'ospedale di Tulkarem. Per capire la vita palestinese in questo momento è importante capire che chi vive oggi in Palestina, che ha la mia età e quindi che è un giovane, una giovane palestinese, è frutto di una stratificazione di traumi intergenerazionali che hanno portato, come diceva Said, alla distorsione dell'umanità palestinese. L'umanità palestinese è completamente sconvolta dal momento in cui la violenza è parte del DNA di una persona che nasce e cresce in un contesto coloniale, cosa che in Italia non si può comprendere fino in fondo perché non si ha avuto esperienza di questo tipo di vita all'interno di un sistema coloniale. E oggi quindi i ragazzi e le ragazze che, come Abu Shuja, ma anche come il leader della Fossa dei Leoni di Nablus, che fu ammazzato nel 2022, Ibrahim Nabulsi, magari qualcuno di voi l'ha sentito nominare, sono una gioventù palestinese nata e cresciuta nei campi profughi della Cisgiordania, allo stesso modo in cui una gioventù palestinese nata e cresciuta nei campi profughi e nei luoghi della striscia di Gaza. per inquadrare la resistenza palestinese va tenuto conto di questo elemento, che è l'elemento della violenza strutturale che un sistema coloniale produce nell'esistenza palestinese. Senza questo elemento non si può comprendere la maniera e le modalità in cui questa resistenza si esprime. E capisco che spesso e volentieri da un posizionamento italiano, magari bianco e anche occidentale, c'è difficoltà nel riuscire a comprendere quanto i popoli colonizzati abbiano la totale legittimità di scegliere attraverso quali mezzi potersi liberare da un sistema strangolante come quello coloniale, che ha anche, diciamo, impedito lo sviluppo personalità, di vite, anche chi è riuscito, diciamo, tra gli intellettuali palestinesi più famosi in giro per il mondo hanno comunque dovuto vivere attraverso il gioco del colonialismo. Se pensiamo al grande Hassan Kanafani ammazzato a Beirut, se pensiamo a Naji Alali, il grande fumettista ammazzato a Londra, la vitalità palestinese viene messa a repentaglio sempre dal sistema coloniale. Questo per dire che l'Italia, come l'Occidente tutto, vive un processo culturale molto difficoltoso dall'inizio dell'ingerenza occidentale in quello che viene chiamato Medio Oriente, ma che Medio Oriente è pure una terminologia coloniale, nel senso che Medio Oriente è la prospettiva che si vede dall'Occidente, noi lo preferiamo chiamare sud-ovest asiatico, che è una prospettiva più, diciamo, universale. Dall'inizio dell'ingerenza occidentale nei paesi arabi c'è stata una produzione culturale di rapporti di forza che ha iniziato a vedere nell'arabo e nell'Islam soprattutto quello che Said definiva l'altro, l'eterno altro che è rappresentato dall'arabo e particolarmente dall'Islam e nelle sue caratteristiche. E questo è il motivo per cui i palestinesi oggi, appunto, anche se pensiamo, se provate a fare un esercizio di immaginazione come vengono rappresentati i palestinesi attraverso il giornalismo mainstream, ma anche attraverso il linguaggio della cooperazione internazionale, che sempre tende a mantenere uno status quo nella regione, il palestinese viene rappresentato spesso come una vittima inerme, come la donna palestinese spesso viene rappresentata come una donna che piange, come una donna che ha bisogno di aiuto. Allo stesso modo gli uomini palestinesi spesso vengono rappresentati unicamente attraverso la rappresentazione del terrorista, no? Voi se provate a immaginare a qualsiasi tipo di immagine che avete in mente dei palestinesi spesso vengono rappresentati in questo modo. E quindi per noi questo processo, diciamo, uno dei nostri obiettivi principali come collettività, come espressione della diaspora palestinese, è proprio quello di provare a ribaltare questi rapporti di forza e l'egemonia culturale che, a cui viene, diciamo, a cui sottostà anche la cultura e il giornalismo e l'informazione italiana. C'è da dire che un altro degli obiettivi che per noi è molto importante come giovani palestinesi che vivono in Italia è quello che ogni nostra azione politica di riflessione e di analisi ha come obiettivo quello di far avanzare la comprensione della legittimità della resistenza palestinese. E questo rimane oggi soprattutto un punto molto importante e un punto molto, molto centrale della nostra azione politica. E la mobilitazione dei giovani in giro per il mondo che, come abbiamo visto, come ci diceva anche prima il compagno dall'esperienza romana, ma dall'esperienza di tutte le città d'Italia, di tutta Europa, di tutto il mondo, la lotta palestinese oggi non è solo la lotta che ha avuto più risonanza a livello proprio globale in termini di agitazione popolare e di risonanza dal punto di vista della mobilitazione, ma diventa una cartina, come Angela Davis chiama, una cartina di lotta sole, di tornasole delle può essere anche utilizzata questa delle ingiustizie globali, nel senso che oggi la Palestina per noi, certamente come palestinesi, per noi uno dei nostri obiettivi è quello di poter ritornare nelle nostre case che sono state rubate alle nostre famiglie nel 1948 o nel 67 o nel 2023. chiaramente rimane uno dei perni fondamentali, quello dello smantellamento del sistema coloniale e del diritto al ritorno di tutti i profughi, ma la Palestina diventa oggi un paradigma attraverso il quale leggere le ingiustizie globali. Quindi non si può leggere la crisi climatica ambientale senza tener conto della situazione palestinese, non si può leggere la questione di genere, la liberazione delle soggettività queer senza leggere la liberazione palestinese. Quindi per questo oggi la Palestina è un focus, appunto una cartina di tornasole delle giustizie globali, e per questo anche ha un'attenzione così forte da parte dei meccanismi della repressione dello Stato, perché che ovviamente va a colpire le soggettività più marginalizzate. Abbiamo visto anche soprattutto nelle situazioni di piazza, delle mobilitazioni anche qua in Italia, come l'apparato della polizia si va a concentrare maggiormente nei casi delle persone con permesso di soggiorno, senza la cittadinanza italiana, comunque quelle sulle persone razzializzate che vivono in questo paese e che ancora oggi fanno fatica a ottenere ad esempio la cittadinanza. Quindi la nostra lotta è una lotta che interseca tantissime altre lotte, che diciamo non lo diciamo solo dal punto di vista così retorico, ma poi proprio anche nella pratica deve essere questo. Poi appunto magari Eva appunto spingerà più sul punto dell'intersezionalità di questa lotta palestinese. E l'ultima cosa che volevo aggiungere è su come oggi in Palestina ci siano più di 10.000 prigionieri palestinesi, anche bambini, che sono i veri ostaggi del sistema coloniale israeliano, e tante di queste persone vivono in un sistema di detenzione amministrativa molto simile al meccanismo di repressione dei nostri centri di permanenza per il rimpatrio, e queste persone sono persone che fanno parte tante volte del Movimento di Liberazione Nazionale, della Resistenza Palestinese, e tante volte sono anche persone, diciamo bambini, donne, anziani che semplicemente hanno diciamo la colpa di essere nati palestinesi. Quest'anno sono morte delle figure prominenti della resistenza palestinese dentro le carceri sioniste. Uno di questi è il leader Sheikh Khader Adnan, che è stato diciamo uno dei fari del movimento del sciopero della fame in Palestina. Ma questo tipo di meccanismo repressivo colpisce anche l'Italia. Sapete benissimo la storia di Hanan, Ali e Mansour, che in questo momento si trovano nelle carceri italiane, persone che sono state accusate di essere parte del movimento di resistenza palestinese. Hanan ha avuto anche la richiesta di estradizione da parte di Israele, e quindi per noi oggi l'azione politica deve concentrarsi su quello che possiamo aprire come spazio alla resistenza palestinese qua in Italia, soprattutto concentrando la nostra energia e la nostra attenzione su dei luoghi dove si può produrre conflittualità, come sono le università, gli spazi dove gli studenti e le studentesse creano sapere critico, ma anche impegnarci per la liberazione di queste persone che sono in questo momento sotto scacco del meccanismo repressivo italiano. E l'ultima, proprio ultima frase con cui diciamo voglio passare la parola è che spesso si ha un giudizio morale qualitativo nei confronti della resistenza palestinese, ma per noi è decisamente fondamentale far capire che qualsiasi movimento di resistenza anticoloniale, ovunque essa si trovi in giro per il mondo, anche la più conservatrice, sarà sempre migliore di qualsiasi progetto coloniale. E quindi questo per noi è un punto fondamentale della nostra analisi su quello che sta succedendo adesso in Palestina.
Allora, intanto grazie. E, insomma, ci sono tante cose toccate in questo, scusate se il tempo tiranno, e ci sono tanti punti toccati che insomma ci suonano particolarmente. Intanto tante delle persone che si sono attivate per realizzare questo spazio Villaggio Palestina all'interno di Renoiz fanno parte di Yalla Roma, una realtà che è nata proprio a partire dalla solidarietà con il centro Amal al-Mustaqbal all'interno del campo profughi di Haida, che vedete anche qua in foto alcuni di questi luoghi, e dalla repressione che ha colpito molte delle persone coinvolte in questo centro, per cui ci sono stati 4 arresti. Per fortuna adesso diversi compagni sono stati rilasciati, ma rimane ancora un compagno all'interno, e questo per dire quanto anche in West Bank la situazione sia difficile, non se ne parla abbastanza, e di quanto sia dura la vita soprattutto in alcuni contesti. Penso a Massa Ferriatta, penso a Calchiglia, penso a tutti i campi profughi come appunto Haida, dove veramente il livello è quotidiano di conflitto, e la forza della resistenza ce l'hanno insegnata appunto questi compagni, anche con un orgoglio, con una bellezza veramente ammirevole, per cui anche dal carcere ci arrivavano chiamate in un modo o nell'altro, che ci dicevano: non vi preoccupate, noi resistiamo come abbiamo sempre fatto. E è un esempio veramente forte che ci illumina anche su spesso noi ci abbiamo troppo paura di perdere qualcosa, e in verità abbiamo già troppo, e sarebbe il caso che mettessimo a repentaglio questo troppo per dare a tutti quanti l'opportunità, insomma, di avere delle possibilità che non sono ovviamente pari. Quindi abbiamo una responsabilità anche noi da qua, ovviamente sappiamo quanto il nostro governo, le nostre università siano complici, e rimanere in silenzio ci rende purtroppo anche noi complici, perché appunto poi vediamo che le risoluzioni, i tentativi di promuovere delle tregue vengono naufragati anche per colpa dei nostri governi, in primis quello della Meloni, insomma, che non ha mai dato spazio. Giusto recentemente si parla di forse una tregua umanitaria, una tregua per sanitaria, ma anche qua è più per un interesse geopolitico elettorale statunitense e più per la paura delle malattie che veramente rischiano poi di andare a colpire pure Israele, che non per il reale discorso che vogliamo portare avanti noi sulla tregua. E questo ci riporta all'ultimo intervento, l'intervento di Recommon, che andiamo un po' a toccare quello che è anche la complicità energetica, economica, istituzionale che il nostro paese, e non solo, intesse con Israele. E quindi lascio la parola a Recommon per l'ultimo diciamo racconto di questo primo slot di discussione.
Grazie, ciao a tutte e tutti, buonasera anche a chi non mi vede, è lì. sono Eva Pastorelli e sono di Recommon. Recommon è un collettivo, un'associazione che si occupa di svelare le concentrazioni di potere per creare degli spazi di trasformazione. Potrebbe sembrare aleatorio come motto, come vision, in realtà noi abbiamo trovato nel sistema energetico, nelle compagnie energetiche, il principale blocco alla trasformazione giusta, quindi alla giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale. Lavoriamo su diverse campagne, su diversi attori, in particolare io mi occupo della campagna Eni. Abbiamo individuato all'interno delle compagnie fossili, ovviamente quelle italiane perché lavoriamo in Italia, ma ci occupiamo anche di progetti nel resto del mondo, nelle compagnie fossili italiane il principale blocco alla trasformazione e alla determinazione delle nostre scelte di politica energetica, quindi di politica commerciale, nonché di politica estera, questo come scoglio fondamentale. Quindi faccio dei nomi: ci occupiamo di Eni, ci occupiamo di Snam, che è la principale, la società nazionale metanodotti, figlia di Eni e sua compartecipata, così come degli interessi finanziari che questi progetti e che queste compagnie supportano, in particolare Banca Intesa San Paolo, che è la prima banca fossile italiana, seguita dalla altrettanto eccellente Unicredit. Quindi cambiate banca. Non so quale consigliarvi, perché vabbè, comunque banca etica se funzionasse. Andando a concentrarci sugli interessi del fossile, non posso che non fare una menzione al sistema che il conflitto lo genera, che i genocidi li genera, che la militarizzazione lo genera, e quindi è il sistema estrattivista che è, diciamo, caratterizzato da alcuni elementi, tra cui la presenza della militarizzazione, la presenza di forti interessi energetici, lo sfruttamento delle risorse e le comunità viste come ostacolo alla generazione di profitto e quindi all'accaparramento di queste risorse. L'estrattivismo fossile porta con sé conflitto, ma allo stesso tempo si nutre del conflitto. Perché insomma, è semplice fare questo collegamento, la necessità, adesso faccio l'esempio dello Stato sionista di Israele, ma la necessità di dare carburante a tutti i mezzi militari deve essere sostenuta da delle fonti energetiche. Israele fino a 15 anni fa, fino quindi alla scoperta dei grandi giacimenti di Leviathan e Tamar al largo delle coste israeliane, passatemi il termine, dipendeva tantissimo dalle importazioni di energia, in particolare dal carbone, dal gas, dal petrolio, da altri paesi. Mi preme sottolineare l'impegno che lo Stato colombiano recentemente ha assunto nei confronti di un embargo delle esportazioni di carbone verso Israele per minare effettivamente la capacità di questo Stato di continuare a, attraverso l'energia e l'accaparramento di energia, a continuare questo genocidio che va avanti appunto da 76 anni e non dal 7 ottobre. Quindi dicevo, gli interessi fossili si nutrono dei conflitti e generano i conflitti. I nostri campioni nazionali Eni e Snam, andando a guardare all'area dell'est mediterraneo, hanno molti interessi. Scusate, io mi alzo perché non vedo quelli dietro e ecco, così vi vedo. Non volevo fare la pesante, però. Gli interessi dei campioni italiani nell'area, i campioni italiani, io ovviamente cito Snam e Eni, ma ci sono anche altre compagnie energetiche italiane, una anche famosa qui a Roma che è l'Acea, quindi non soltanto energia ma sfruttamento delle risorse a tutto campo, si concentrano in quell'area perché quell'area è ricchissima di giacimenti naturali di gas. Il nostro campione nazionale Eni è stato il primo a fare delle grandi scoperte in Egitto, nel giacimento di Zohr. Cito l'Egitto perché all'interno del quadro del est mediterraneo o ovest asiatico, adesso lei la mi dirà come da oggi in poi lo devo dire, l'interesse c'è perché Eni da circa 15 anni, grazie alle sue capacità di esplorazione, è riuscita a trovare dei giacimenti che potrebbero, questa è la risata per Eni, potrebbero soddisfare non soltanto le necessità dei paesi che in quella zona insistono, ma soprattutto dell'Europa. A seguito del conflitto in Ucraina e quindi dello stop alle importazioni di gas dalla Russia, la regione medio orientale e dell'est mediterraneo è diventata sempre più centrale per il nostro continente, perché dal momento in cui il gas russo è brutto, perché la Russia è brutta, allora decidiamo di fare accordi con altri paesi che ovviamente sono dei campioni dei diritti umani, come per esempio Israele ed Egitto. Israele ed Egitto assumono centralità all'interno del piano europeo di approvvigionamento energetico che si chiama Repower EU, che è il piano attraverso cui la Commissione europea e l'Unione europea hanno deciso di cercare altrove, non dalla Russia, le fonti energetiche per poter portare avanti il nostro sistema capitalista. E, ecco, guardando a questi paesi, le compagnie energetiche italiane hanno iniziato a intravedere ulteriori profitti. Per quanto riguarda Snam, è la compagnia che ha una percentuale di gestione del gasdotto della pace, hanno chiamato anche così, che sarebbe il gasdotto che collega Arish, Ashkelon ad Arish, e che bypassa completamente la Palestina, cioè dal Israele arriva direttamente in Egitto. Questo gas viene liquefatto da Eni nei propri stabilimenti e viene trasportato verso l'Europa e poi rigassificato. Viene esportato, insomma, principalmente in Turchia. Alcune di questi diciamo carichi vengono portati qui in Italia e rigassificati nei nostri rigassificatori. Quindi Snam ha un grande interesse a che il gas fluisca da entrambe le parti. Se, come vi dicevo tempo fa, 10 anni fa Israele era un paese che principalmente importava fonti energetiche dagli altri paesi, dopo la scoperta dei giacimenti è diventato uno dei primi esportatori di gas verso l'Europa, con circa 10 miliardi di metri cubi soltanto l'anno scorso. E recentemente, ma non neanche troppo recentemente, vi dicevo, l'Egitto è un paese centrale per la questione se guardiamo all'est mediterraneo allargato, perché l'Egitto è il primo paese da cui diciamo che esporta gas e che esporta risorse fossili verso l'Italia. Lo fa attraverso la partecipazione della compagnia italiana Eni ai terminal di liquefazione, nonché ad alcuni giacimenti. Vi dicevo, il giacimento di Zohr, che è uno dei principali giacimenti dell'est mediterraneo. La presenza quindi l'interesse di Eni perché l'Egitto sia un partner affidabile è ovviamente cruciale, perché Eni prende dei profitti e ricava dei profitti anche dal trattare il gas che arriva da Israele e che va verso Israele. Recentemente, vi dicevo, a parte questa presenza storica di Eni in Egitto e quindi fautrice anche questa presenza dei rapporti con lo Stato israeliano, si aggiungono degli ulteriori interessi. Recentemente avrete forse sentito, lo scorso ottobre sono state assegnate dal Ministero dell'Energia di Israele delle licenze al largo delle coste di Gaza, e delle licenze che per il momento sono licenze di esplorazione. Vi dicevo, insomma, Eni è molto brava a fare questo, a scoprire dei giacimenti. Queste licenze di esplorazione sono delle licenze contese, cioè le acque in cui si trovano sono acque che la Palestina rivendica come proprie. Quindi è stato recente una iniziativa da parte di tre organizzazioni palestinesi, Alak, Al-Mezan e Palestinian, forse tu lo ricordi? Vabbè, un'altra organizzazione, scusate, poi lo ritrovo, e hanno intentato, attraverso uno studio di avvocati statunitensi, un'azione, una diffida nei confronti di Eni e di altre compagnie che a queste licenze sono interessate, una diffida ad intraprendere attività esplorative, perché quelle sono acque contese, sono acque che sono dello Stato di Palestina, e quindi sfruttare quelle giacimenti lì significherebbe violare quel poco che è rimasto del diritto internazionale, per quanto uno possa essere, diciamo, felice che esista. Ecco, noi abbiamo denunciato e stiamo seguendo questa questione anche con i gruppi palestinesi che si stanno occupando di questa cosa, ma all'interno delle nostre attività di indagine, e chiudo insomma con l'ultima segnalazione sul lavoro che portiamo avanti anche attraverso delle coalizioni internazionali, è quello dell'accordo tra l'italiana Eni UK, quindi in Gran Bretagna, e Ithaca Energy. Vi sembrerà molto lontano geograficamente dalla Palestina questo accordo, cioè un raccordo che riguarda la divisione UK di Eni e un'azienda inglese che si occupa di esplorazione e produzione di petrolio nel Mare del Nord. in realtà non è per niente lontana dalla Palestina, perché Itaca è controllata quasi al 90% da Delek Group. Delek Group è una delle principali compagnie energetiche israeliane. L'accordo di aggregazione tra Eni, Ithaca Energy e Delek Group significa che queste due società inglesi che si mettono insieme arriveranno a stare nello stesso tavolino di decisione con Delek Group. Delek Group è stata listata dalle Nazioni Unite, è nella lista nera delle Nazioni Unite per le società che operano nei territori palestinesi occupati illegalmente. Quindi se uno più uno fa due, per la proprietà transitiva Eni sta facendo un accordo, si sta mettendo ufficialmente al tavolo con Delek Group, che è una società che viola i diritti dei palestinesi. Allora, all'interno di diciamo una policy che Eni dice di voler portare avanti, la propria policy sui diritti umani, sul rispetto delle comunità, sul rispetto delle risorse, il proprio codice etico, ecco, questo accordo è in palese violazione di qualsiasi tipo di principio che Eni eventualmente vuole, di cui Eni si vuole dotare, e noi lo stiamo denunciando attraverso una petizione che abbiamo lanciato a luglio di quest'anno, che potete trovare sul sito di Recommon. È un primo passo per mettere al corrente le persone di questo accordo, perché questo accordo è pubblico, cioè Eni non ha nessun problema a non dichiararlo, anche perché i primi interlocutori sono i propri azionisti, non siamo noi e non è la popolazione. Se una volta era un'azienda di Stato, adesso non lo è più, quindi gli interessi, ricordiamoci che, non so, sicuramente a voi non lo devo dire, però gli interessi di Eni non sono gli interessi dell'Italia, sono gli interessi del profitto della compagnia. Ecco, denunciare questo accordo e fare sì che attraverso una raccolta di firme, attraverso la sensibilizzazione, questa opposizione a che questo accordo vada avanti e vada a buon fine, può essere un primo passo per, diciamo, che Recommon compie nella più vasta campagna di boicottaggio e di embargo energetico globale che è in questo momento attivo. Concludo dicendo perché l'energia è fondamentale per un sistema, per qualsiasi sistema, per qualsiasi comunità. Riuscire a colpire, lo vediamo adesso per esempio nel conflitto Ucraina-Russia, ma dove colpiscono entrambi gli schieramenti? Dove sono le fonti energetiche? Perché togliendo quello, innanzitutto lasci la popolazione senza la possibilità di né riscaldarsi né raffreddarsi ove ce ne sia bisogno, ma soprattutto colpisci lo stato militare, e lo stato militare in questo momento corrisponde forse lo è sempre corrisposto con lo stato di apartheid che è quello sionista israeliano. Finisco qui, grazie molte.
Allora, grazie mille Eva, e pure queste parole insomma mi ricordano diversi aspetti fondamentali di cui si parla poco. Mi ricordo, noi andammo appunto ad Aida con l'idea di fare un lavoro di ricerca sulle forme coloniali, in particolare sul colonialismo di insediamento, però come giustamente ricordi te, esistono tutte e due, cioè esiste sia la forma del colonialismo estrattivista, quello tipico nel modello classico, diciamo, accademico spagnolo, per esempio, dove si andava a prendere l'argento, l'oro e così via, e la forma invece classica del colonialismo di insediamento, tipica invece sempre il modello, diciamo, classico dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, dell'Australia, no? Di andare e sostituire la popolazione indigena e andare a far diventare, no, la terra promessa, che sarà di qualcuno la terra promessa, no? Promessa a chi? E quindi grazie mille di queste parole che insomma ci ricordano ulteriormente un'altra forma di complicità del nostro paese nei confronti del genocidio, che è tuttora in atto, perché si parla tanto del piano Mattei, le nuove politiche industriali italiane e così via, e evidentemente poggiano anche su questi aspetti. Adesso abbiamo un pochino di tempo per domande e dibattito, quindi benissimo, subito.
Dunque, io condivido molte delle cose che avete detto, cioè sì, va bene, non sono abituato. Condivido, condivido molto delle cose che fate, eccetera, eccetera, però io vorrei allargare la visione, perché la questione ebrei-palestina non avviene nel 1948. Tito, il figlio di Vespasiano, caccia gli ebrei nel 70 d.C., dopo terza e ultima diaspora ebraica. La seconda diaspora ebraica è successa nel 500 a.C. ad opera di Nabucodonosor, parliamo dei babilonesi, attuale Iraq. No, no, non è così. Che cose lontane. Perfetto. Perché ti sto dicendo questo? Perché secondo me, la mia visione, se tu guardi alla guerra Palestina-Israele, per me non si va avanti da nessuna parte. Quella si chiama Terra Santa. Perché si chiama Terra Santa? Perché è la terra che Dio ha dato ad Abramo, punto.
Chi ci crede in Dio?
Come te pare, adesso l'hanno chiamati gli accordi di Abramo, per mettere insieme musulmani e ebrei, li hanno chiamati accordi di Abramo, non l'hanno chiamati in un altro modo, ok? Se no li chiamavano gli accordi di non so che cosa.
L'intervento polemico senza fare.
Perché è polemico? Sono solo emozionato, tutto qua è differente. Stavo dicendo solamente, quindi... E se poi concludo, ma ci
no,
sarebbe.
No, 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 prego. Senza fare i battiti di posta, perché se non si capisce.
Ok. Quindi dicevo che se non si. Allora, per me, Israele, sionismo, sono tutte cose messe lì per non far capire niente a nessuno, secondo me. Ma quella è la Terra Santa, punto. Quella degli ebrei è una guerra religiosa, loro vogliono prendere la loro terra e non gliene frega niente di tutto il resto. Poi, ultima cosa, me ne vado, vai a vedere le partecipate che ha svenduto Prodi nel 92, fine 92, dopo che estate 92 è sbarcato il Britannia a Civitavecchia, hanno fatto salire tutti a bordo, D'Alema, Prodi, Draghi, Monti, Bonino, tutto il guru dell'economia, e adesso... Di italiano su quelle cose non ci sta più niente. Poco si chiamano partecipate adesso.
Va bene, io andrei avanti sinceramente con altre domande, se sono pure vere domande ancora meglio.
La mia domanda forse è un po' banale, la persona non proprio che conosce la situazione, chiedo scusa, però volevo chiedere, siccome posto che il sionismo è un'ideologia di un, immagino di una parte, diciamo, delle varie comunità ebraiche nel mondo, e sappiamo pure che è un'ideologia che abbraccia anche chi non è ebreo ma ha interesse, qual è stata, diciamo, come stanno reagendo le comunità ebraiche, non dico in Italia o in Europa, ma in generale nel mondo, rispetto a questa situazione? Cioè, vi sono comunque delle critiche, non dico proprio delle comunità, forse è pure sbagliato dirlo, dico proprio delle singole personalità, e come in qualche modo, se esiste un'opposizione di questo tipo, ci si può fare qualcosa, ecco, ci si può lavorare?
No, no, ma figurati, io magari non rispondo alla domanda perché sono palestinese, quindi musulmana, quindi non sono la persona competente per poter rispondere della parte della comunità ebraica che si esprime contro il progetto coloniale sionista, però mi sento di dire una cosa su questo tema, perché è un tema che spesso riemerge quando emerge in realtà sempre quando si parla di Palestina. Perché c'è una volontà, secondo me, anche quando si parla appunto di liberazione palestinese, nel voler necessariamente trovare un aspetto di dialogo con la controparte, che in questo caso è chi fa parte di un sistema coloniale che gli garantisce a qualsiasi persona di religione ebraica in giro per il mondo un diritto chiamato, secondo legge fondamentale dello Stato coloniale di Israele, diritto al ritorno. E quindi la mia riflessione è più sul metodo, sul pensiero che porta specialmente in Occidente, perché io spesso quando noi frequentiamo dei dibattiti, una delle domande che arriva sempre è la domanda sugli ebrei che si esprimono contro l'occupazione. Allora, oggi, secondo le ultime statistiche, il 66% della popolazione di Israele è a favore di utilizzare lo stupro come arma di sottomissione dei palestinesi. 66% di una popolazione, quindi non stiamo parlando di una minoranza risicata come quella che i giornali vogliono far chiamare la minoranza dell'estrema destra dei coloni, dell'estrema destra di Netanyahu, dell'estrema destra di Smotrich e di Ben-Gvir. Cioè, bisogna capire che Israele è uno Stato, un progetto coloniale che ritrova nella sua maggioranza una completa complicità e assenso rispetto alle pratiche che sta portando avanti il governo di Netanyahu. Quindi smettere anche di utilizzare la terminologia per cui Netanyahu è la mela marcia di uno Stato che potrebbe essere uno Stato democratico, o i coloni sono la mela marcia di uno Stato che potrebbe essere democratico. Israele è uno Stato coloniale che porta avanti il progetto, come veniva detto prima, di colonialismo, di insediamento. Quindi non è responsabilità mia, palestinese, che è stata vittima di quel sistema, poter parlare di quella parte di società che magari si esprime in maniera contraria rispetto alle pratiche dello Stato di Israele. Esistono delle persone di religione ebraica che stanno combattendo per la liberazione della Palestina, tante sono nella diaspora, tante sono ad esempio negli Stati Uniti, ci sono delle organizzazioni antisioniste, di ebrei antisionisti, ci sono dei movimenti di ebrei antisionisti che sono i nostri interlocutori rispetto a un progetto di liberazione palestinese. Quindi chiunque, a prescindere diciamo dall'appartenenza religiosa, abbia voglia di mettere in discussione i privilegi che derivano da un sistema coloniale, perché anche questo deve essere tenuto in considerazione. La maggioranza delle persone che vive oggi in Israele, che sono arrivate dopo o prima, a cavallo del 1948, vengono appunto dall'Occidente, vengono dall'Europa, vengono dalla Russia, vengono dagli Stati Uniti, e queste persone, anche se critiche nei confronti del sistema di occupazione all'interno della Palestina, godono, essendo cittadini israeliani, di privilegi che quello Stato garantisce loro. Quindi se non mettiamo in discussione i privilegi che un sistema coloniale in maniera stratificata garantisce alla soggettività all'interno dello spazio palestinese, non possiamo parlare di un discorso di alleanza. L'alleanza la possiamo costruire quando si mette in discussione il sistema di privilegio. E noi chiaramente collaboriamo con tantissime realtà e anche con persone che anche attraverso un processo di soggettivizzazione hanno capito, poi, perché ci sono processi cioè dell'individuo collettivo. Quindi non è che una persona magari nasce, cresce in una famiglia israeliana, riesce a comprendere immediatamente di essere complice di un sistema coloniale. Quindi noi chiaramente comprendiamo anche la difficoltà di attraversare un processo di questo tipo. C'è da dire anche questo: quando pensiamo a degli interlocutori, delle alleate che hanno molta risonanza anche in Occidente, faccio un esempio: Breaking the Silence è una delle organizzazioni che viene più ascoltata in Occidente, che di cui fanno parte ex soldati, soldatesse dell'esercito israeliano, che spesso non compaiono neanche attraverso i loro volti per paura di ripercussioni all'interno dello Stato cosiddetto di Israele. C'è da tenere in considerazione: queste persone hanno preso attivamente parte ad operazioni militari, nonostante oggi siano per la pace, siano per la cosiddetta pace, siano per la fine del genocidio, siano per le parole che vengono tanto utilizzate, per la convivenza, per la pacificazione sociale. Ma queste persone verranno rese un giorno accountable per il loro servizio all'interno di un sistema militare? Oggi, qualche giorno fa, sulla stampa veniva raccontata la storia di un soldato 26enne che, dopo aver operato su Gaza, ha capito che stava prendendo parte a qualcosa di disgustoso e ha deciso di tirarsi indietro rispetto al servizio militare. Questo 26enne avrà stuprato prigionieri palestinesi? Avrà fatto detonare una scuola a Gaza? Avrà fatto saltare in aria un campo profughi? Avrà bombardato una scuola? Deve essere giudicato per le sue azioni all'interno di un sistema coloniale, anche attraverso le fila dell'esercito. Quindi è questa la prospettiva che noi desideriamo che venga utilizzata quando si parla anche di organizzazioni pacifiste, di antioccupazione, di antisionismo. Ci deve essere una messa in discussione del privilegio e dei layer che il privilegio produce all'interno di un sistema coloniale.
Allora, non so se ci sono altre domande o interventi, se qualcuno vuole parlare mi alzo pure io perché sennò effettivamente non vedo tutti. Beh, se tu me la introduci così, no. La domanda provocatoria l'hai già fatta, direi.
No, così giusto per commentare un po', per stare in dialogo con la situazione. Anzitutto grazie mille, è stato veramente interessante e ci avete dato, credo, molte informazioni. E ho preso parola per non farti fare la domanda provocatoria, posso dire la verità, perché io partecipo a molti dibattiti autogestiti e mi colpisce che sia sempre un uomo, di solito molto adulto, che interviene per primo. Sempre. Se, assolutamente, e ti è stata data parola e l'hai presa. E quindi a questo punto faccio giusto una riflessione, scusate, ma perché... penso, mi metto un po' nei panni anche forse della domanda precedente sulla, perché stupisce anche me, devo dire, che molto spesso sia un tema e mi sono interrogata un po' sul perché all'inizio anche magari mi sorprendevo anche in maniera forse un po' polemica. E oggi credo di aver riflettuto un po' su questa cosa e di pensare che siano domande che vengono dalla volontà di vedere comunque un dopo, una fine, una possibilità anche di immaginare un futuro. Io credo che qualunque sistema coloniale, anzitutto ovviamente per le persone colonizzate, ma anche per le persone che sono, diciamo, loro malgrado colone, perché io per condivido, non so voi, ma tutte le testimonianze che ho visto di persone israeliane che magari anche lottano attivamente contro l'apartheid, ammettono che fino a 16, 17, 18 anni pensavano che andasse tutto bene. E questo vale per esempio anche per moltissimi cittadini, moltissime persone in Turchia. La Turchia è uno stato con dei metodi che, tra parentesi, cioè, si rifà a quelli israeliani, commercia armi e attua dei metodi molto simili con altre popolazioni, quella curda in particolare, ma con chiunque non stia in quell'identità turca. Ecco, a volte parlando con queste persone penso si perda la speranza. Ancora di più che vedendo, cioè c'è un primo momento di impotenza che penso si senta di fronte a tutto quello che vediamo e di fronte alla distruzione, alla morte e al tentativo di cancellare un popolo. E addirittura magari, non so se avete visto recentemente, è venuto fuori un video agghiacciante di un montaggio di tantissime persone che dicono palestinese è un'ideologia, non un'etnia, no? Cioè questo è il livello di lavaggio del cervello a cui molte persone sono sottoposte, ma in tante parti del mondo. Allora, perché io penso sia vero che la Palestina sia un faro, come lo è stata anche in altre fasi storiche? Negli anni 70 tutte le organizzazioni rivoluzionarie del mondo sono andate in Palestina, circoli operai di questo paese raccoglievano i soldi per mandare le armi in Palestina e in Latino America, dove c'erano le guerriglie, dove c'era un fronte avanzato contro l'imperialismo, contro questo sistema. Ecco, anche per eventualmente coloro che agiscono queste cose, l'unico modo di liberazione è smantellarle. Cioè non c'è un domani di nemmeno per nessuna persona nel popolo, diciamo, ebraico che fa parte, che al momento abita in Israele, senza la distruzione del progetto coloniale israeliano. Penso che tutte le persone anche di religione ebraica che hanno capito la differenza lo dicono molto chiaramente, ma soprattutto credo che ci sia una storia importantissima che la Palestina ha, che è sua propria e che intreccia le storie di tutto il mondo, che ci dice molto chiaramente che c'è una e una sola possibilità, che è quella di smantellare completamente questa faccenda. E forse ci saranno anche un giorno dei cittadini di un altro posto, non Israele, ma che si prendranno la responsabilità, saranno capaci di prendersi la responsabilità di tutto quello che è successo. Ma tutto questo può accadere soltanto grazie alla resistenza del popolo palestinese e a una liberazione che Io penso sia vero che se la Palestina è libera, effettivamente abbiamo una possibilità in tutto il resto del mondo, perché credo che anche l'intervento di Recommon per me è stato molto importante per rimettere a fuoco come invece è tutto collegato. Non c'è una parte del mondo, non c'è un interruttore in questo paese che non si accende senza avere un impatto sulla guerra in Ucraina, su quello che succede nel Mediterraneo, perché la gente che muore nel Mediterraneo ha assolutamente un ruolo in tutto questo, e senza l'oppressione sionista israeliana. Quindi viva la Palestina, e grazie mille per questo ciclo di dibattiti e per questo villaggio. Grazie mille.
Allora, abbiamo una domanda e eccola, e direi che poi ci avviamo verso la conclusione per lasciare spazio anche agli altri pezzi di dibattito.
Sarà breve. Ciao, sono una domanda. E allora, intanto grazie mille, perché è sempre bello rispetto a questi argomenti sentir parlare di dati concreti, e quindi grazie molte. E, faccio una domanda, essendo arrivata in ritardo e non essendo esperta degli argomenti, sulla questione energetica. E mi chiedo quanto e in che termini si possa parlare effettivamente di connivenza delle politiche italiane energetiche, quindi dello Stato italiano e della sua politica, e quando l'ENI è appunto un ente privato. E quindi questa è la domanda chiave, e penso che sia fondamentale rifletterci in un panorama che sappiamo di potere, in cui lo Stato sta perdendo sempre di più potere rispetto a delle forze che sono, diciamo, sovranazionali e che spesso sono puramente economiche.
Tutto. Sì. Mi rialzo in piedi. Grazie per la domanda. Allora, tu fai giustamente la divisione tra Stato ed ENI, mi dispiace, ma non è così. Dal 2008 è attivo un memorandum di intesa tra Ministero degli Affari Esteri ed ENI, che Recommon ha portato all'attenzione pubblica nel 2021. Questo protocollo d'intesa stabilisce che funzionari ENI e funzionari della Farnesina si scambino vicendevolmente di posto per alcune questioni energetiche, di politica estera, di politica commerciale. Quindi non c'è purtroppo una divisione tra Stato e compagnia energetica italiana, anche se diciamo, la partecipazione dello Stato in questa è andata diminuendo, cioè se prima era una partecipata al 100% fino agli anni 70, adesso è partecipata solo al 30% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Cassa Depositi e Prestiti. E qui sta la risposta alla tua domanda, cioè purtroppo non c'è alcuna possibilità per lo Stato italiano, che in questo momento è ancora più, diciamo, disastrato, perché le competenze che ci sono, diciamo, nel governo in questo momento sono ancora più scadenti forse di quelle che nella mia giovane vita ho visto, ma diciamo che non è che poi le altre, quelle precedenti, siano risplendute nel cielo, ecco. Purtroppo non c'è una competenza, quindi affidarsi ad un colosso energetico che lavora in 60 paesi, che in 60 paesi ha dei legami molto, molto stretti con le autorità che governano questi paesi. Basta pensare che Eni è presente in Egitto dal 1957, che fa affari in Libia, che fa affari in Algeria, che fa affari con gli Emirati Arabi Uniti, con il Kazakistan, cioè tutti i paesi che per il nostro paese sono centrali, proprio perché Eni ha deciso che da lì dovevamo prendere le nostre fonti energetiche. Quindi a maggior riprova, se ci voleva essere, se servisse un'ulteriore riprova, il fatto che il piano italiano per l'Africa, come se l'Africa effettivamente l'avesse chiesto un piano italiano, si chiama Piano Mattei. Mattei era il fondatore di Eni. Cioè il piano di investimenti del nostro paese verso il continente africano, discusso poco, per niente, con gli stati africani, tanto che, sebbene ricordate, a gennaio di quest'anno, durante il summit Italia-Africa, il presidente dell'Unione Africana, che era quello del famoso scherzo telefonico alla Meloni, non so se vi ricordate, proprio lui, quello vero, e lei ci ha tenuto a dire ah, questo è quello vero, pensa come stiamo, proprio lui ha detto
ufficialmente a Palazzo Madama ci sarebbe piaciuto essere stati consultati prima. Cioè, il piano italiano per l'Africa è stato scritto senza africani, ma a maggior ragione la società civile africana, perché lo sappiamo benissimo, non è detto che i governi rappresentino la società civile, soprattutto in dei paesi come l'Angola, come, non so, Burkina Faso, l'Egitto, l'Algeria, dove, ecco, diciamo che non è che spendono e che risplendono per valori democratici e stato di diritto. Ecco, nonostante penso che Eni non è che lo volesse proprio questo piano intitolato a Mattei, cioè Eni si fa anche bellamente gli affari suoi, i suoi profitti, non ha bisogno dello Stato italiano, piuttosto il contrario. Cioè Matteo Renzi ai tempi riconobbe che servizi segreti ed Eni sono la stessa cosa. C'è un bellissimo libro, Lo Stato Parallelo, di Andrea Greco, che racconta come Eni sia effettivamente uno Stato parallelo, lo Stato parallelo e l'azienda che prende le decisioni, ripeto, non solo di politica energetica, perché ovviamente la politica energetica è legata alla politica commerciale e alla politica estera del nostro paese. Questo blocco alla transizione, poterlo scardinare significa riprenderci i famosi spazi di trasformazione, cioè poter decidere noi che tipo di politica energetica vogliamo nel nostro paese. Cioè potremmo anche decidere di volere tutto fossile, però insomma non credo che questo sia l'andamento, però che ci lascino, che ci dobbiamo riprendere questi spazi per poter decidere. Ecco, Eni purtroppo, che è uno stato parallelo, questo non lo consente. Grazie ancora per la domanda. Grazie.
Allora, ringrazio i nostri ospiti che insomma ci hanno raccontato con uno sguardo che spesso non si sente, un racconto molto più approfondito, e ringrazio anche tutte le persone che sono qui oggi ad ascoltare. Vi invito insomma a rimanere qua anche per il prossimo dibattito. Aggiungo che se ancora oggi in uno spazio come questo comunque ci troviamo a discutere con delle domande, come dire, piccanti, evidentemente c'è tanto bisogno, evidentemente è tanto importante fare questo tipo di racconti, fare questo tipo di momenti, e quindi insomma vi invito tutti a partecipare, a rimanere. E come vedete, tra l'altro, ci sta anche un'esposizione in corso, tra l'altro mi segnalano di ricordare che anche questa parte qua è parte dell'installazione e si può entrare, così come... un box interattivo. E quindi ancora grazie a voi, e ovviamente c'è anche la preziosa serigrafia con delle stampe live sul momento. Sono tutti modi anche per mantenere solidarietà e per dare solidarietà, un po' di respiro a queste iniziative, che sono ovviamente tutte dal basso, tutte auto-organizzate e autoprodotte. Quindi ancora grazie e buon ascolto anche per il prossimo slot.